Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao Luca. Ah, siamo iniziati così.
Oggi cerchiamo di cambiare sempre. Quindi oggi questa è la puntata 182 del Pointer Podcast. Cambiano un po' gli interpreti, perché oggi ci manca Eugenio, siamo sempre in due, però oggi c'è Alessandro e Eugenio, ma stavolta ci sono anch'io, che avevo saltato una delle precedenti. Come va?
Però
è
sicuramente...
È da un po' che non ci incrociamo noi due dietro al microfono, quindi...
È vero. Però sicuramente entro fine anno ne facciamo una a tutti e tre, per dare gli auguri a tutti, e poi dopo ci si ripensa l'anno successivo.
Sì, ci abbiamo già anche in mente un'idea per fare gli auguri ai nostri ascoltatori. Ora vediamo se Alessandro ci sarà collaborativo, perché io e Gianni siamo già pronti. Ora non so se Alessandro lo sarà, perché piccolo spoiler, ci ritroveremo tutti e tre insieme a Pisa il 18, perché abbiamo convinto Eugenio a fare un talk. E, tra l'altro, oggi gli ho anche detto: guarda, probabilmente servirà che lo fai in inglese, quindi preparati. Niente, io ho detto,
ma il talk
se serve, mette un po' di pressione.
Il talk su cosa lo fai, Eugenio?
Su zero knowledge, su blockchain. Adesso ora non so precisamente i dettagli, perché non è un argomento che conosco molto, quindi, però è un altro argomento che aveva detto che ci avrebbe parlato anche al podcast, ne avrebbe parlato, quindi magari dopo che ne ha parlato durante il talk ne facciamo una puntata anche su questo argomento qui al podcast.
Immagino che se qualcuno poi che ci sta ascoltando è di Pisa nei paraggi, magari si può unire a andare a seguire Eugenio. State organizzando con Pisa Dev, giusto?
Sì.
Ok.
E poi c'è anche la pizzata al termine, quindi se volete, comunque magari troverete, immagino, il link per la registrazione nelle note della puntata, quindi se volete unirvi sia al talk sia dopo alla pizzata, ci trovate anche noi, insomma. E poi se riusciamo, appunto... vedrete anche il risultato di questo augurio natalizio. Vediamo un po' se riusciamo.
Paura.
Bisogna convincere Alessandro. Convincere Alessandro. E allora, per cominciare, allora, abbiamo un po' di follow up, ma sono tutti relativi al reparto blockchain. Cioè, ce n'è uno in realtà relativo al reparto blockchain, e ce n'era un altro che però non ho ancora approfondito bene, quindi lo rimando alla prossima puntata. Quello relativo alla blockchain era un articolo di Vitalik, non mi ricordo il cognome, ce l'aveva segnalato, esatto, ce l'aveva segnalato Carlo Occhiena nella Pointer Chat, però quello è materiale di Eugenio, quindi la prossima volta ci sarà Eugenio, ne parleremo sicuramente, non oggi perché non c'è lui e non me la sento di parlare di cose che magari non so troppo nelle mie corde. Mentre tu invece oggi c'hai qualche... sei tornato e torniamo a parlare di quantum computer.
Torniamo a parlare un po' di quantum computer, sì. È uscita da poco la roadmap di IBM dei prossimi anni riguardo alla loro costruzione dei computer quantistici che stanno costruendo, e diciamo che trovo interessante perché negli anni si è sempre, cioè almeno negli anni scorsi, c'è sempre stata questa ricerca nel proiettare nel passato di avere computer quantistici con tanti, sempre più qubit. Quindi tipo vedevi 2033, 3 miliardi di qubit, cose così, sto sparando chiaramente i numeri a caso. Però c'era una rincorsa in quella direzione lì, sullo scalare il numero di qubit. Invece quello che vedo nella roadmap di quest'anno mi sembra sempre ci sono degli obiettivi sempre molto più chiari, traspaiono. E in particolare, non entrerò troppo nei dettagli, però si proietta che fino al 2027 il numero di qubit all'interno di un processore per alcune versioni rimarranno sempre costanti, ma quello che si investe sempre di più è il cercare di riuscire a eseguire più operazioni possibili all'interno del computer quantistico prima che lo stato quantistico si rompa in qualche modo. E quindi si vedono questi numeri che ci dicono che nel 2024 si prevede di riuscire a farci girare 5.000 gate in un'esecuzione, nel 2025 sempre 5 gate ma aumentando un pochino i qubit, l'anno ancora successivo 7.5.000 gate e il numero di qubit rimane costante. E questo mi fa presagire che IBM in qualche modo ha trovato la quadra, cioè nel senso stiamo sia da una parte cercando di aumentare il tempo di esecuzione possibile e dall'altra parte piano piano on top of that ci si va a mettere aumentare il numero di qubit, che prevedono, diciamo, nelle stime del 2029 di raggiungere con un'architettura che si chiama Starling 200 qubit, per poi arrivare a BlueJay, lo chiamano, con 2000 qubit indicativamente dal 2033. Poi ci sono altre architetture che sono definite modulari, leggo, non approfondisco molto perché non ne so abbastanza la parte hardware, però dove l'idea è costruire, diciamo, computer quantistici e metterli insieme in qualche modo, no? Detto così è molto male, però c'hai sostanzialmente, diciamo, reticoli di un certo numero di qubit e componi questi reticoli tra di loro. E questa è un pochino per quanto riguarda un po' il trend per le proprietà hardware. E però aggiungo anche questo, che Qiskit, per chi non lo conoscesse, è il framework di Python per scrivere circuiti quantistici supportato da IBM, e quest'anno raggiunge, a febbraio credo, è stato annunciato che arriverà finalmente la versione Qiskit 1.0.0 e si prevedono grandi cambiamenti. In particolare, una cosa che secondo me ha fatto un pochino ridere in questo contesto è che, tralasciando un po' le feature che offrirà Qiskit, perché diciamo credo che sia un po' tedioso entrarci, se siete interessati chiaramente potete trovare tutti i link all'interno delle note della puntata o comunque googlando, la cosa interessante è che nella pagina di IBM, dove si annunciava tutta questa parte nuova di quantum computer, framework e quant'altro, c'è anche la parola AI, ok? Questa cosa non era AI e basta, era generative AI. La mia domanda era: perché ce la dovevi mettere, no? La risposta secondo me è banale, nel senso l'hype tira, quindi cerchi un pochino di diciamo prenderlo e sfruttare questa corrente della AI generativa anche sulla parte di quantum per magari creare in qualche modo click. Però aggiungo anche che il modo che intendono di utilizzarla, cioè hanno fatto questo articolo mettendo computer quantistici e AI generativa insieme, perché credo che stiano cercando di offrire una sorta di copilot per Qiskit. Quindi tu vai a scrivere chiaramente quello che vuoi realizzare in linguaggio naturale e questo qua ti va a tirare fuori il codice relativo al circuito, all'algoritmo quantistico che vorresti implementare. Lo trovo molto interessante come cosa, perché provando con Copilot, quando ho provato a fare la stessa cosa, diciamo che c'erano un po' delle difficoltà, però ho avuto speranze su questa loro versione, ecco.
Ah, immagino che però magari dipenda ancora dal fatto che non so quanto questo framework, questo linguaggio sia utilizzato. Allora, ci sono pochi dati di training usati da Copilot, no?
Allora, potrebbe essere, sicuramente. Ti posso dire che è uscita qualche giorno fa una survey sui maggiori framework per sviluppare circuiti quantistici, algoritmi quantistici, e Qiskit è nettamente quello che viene utilizzato di più. E effettivamente, come dici te, magari anche il problema è dovuto al fatto che ci sono pochi circuiti, ci sono già programmi online, e soprattutto ce ne sono forse ancora meno di quelli che sono scritti con sapendoli scrivere, diciamo così. Nel passato, ma è normale, nel senso, quando sei all'inizio ti un po' arrabatti con quello che trovi e butti fuori il codice, tanto per dare un esempio, ma poi da lì a scrivere del codice bene o ben organizzato tutto un altro paio di maniche, e se impari da questi codici iniziali, primordiali, poi ti si ribalta anche su questi modelli come Copilot.
Ma funziona, quindi tu scrivi in Python, poi viene in qualche modo convertito in un linguaggio comprensibile cioè come funziona effettivamente
Sì, allora, diciamo che tu quello che fai, scrivi il tuo codice, e poi viene traspilato, si dice, in qualche modo viene compilato in un formato che... Sì, viene compilato in un formato che è più che è leggibile da un computer quantistico, però lì ci sono altri layer, no? Nel senso che non
Non
è
c'è
detto
qualcosa
che
nel
tu...
mezzo, cioè nel senso non, invece di scrivere in Qiskit, scrivo in qualcosa di più vicino all'hardware.
Ma è che più vicino al... dipende poi da quanto ti avvicini all'hardware, no? Perché anche lì da Qiskit arrivare all'hardware ci sono diversi layer. Quello che fa il Qiskit col traspiler è, diciamo, ottimizzare il circuito affinché, diciamo, te come scrivi il codice, magari nella maniera più ottimizzata per un'architettura specifica di computer quantistico. Quello che fa il traspiler è fare in modo che venga ottimizzato per architettura specifica, più o meno. Poi se vuoi andare all'hardware... Però sei nella fase di parlare con segnale, no? Ti mandi un segnale e...
Ok. Quindi diventa un po' complicato. Diciamo,
Sì,
non c'è
esatto.
un. Beh, ma pensi che ci sia un qualcosa che va un po'. Cioè, c'è già qualcosa che magari è più vicino all'hardware? O pensi che arriverà qualcosa? C'ha un senso? Oppure comunque dici, ok, non c'ha alcun senso, è meglio fare qualcosa di più semplice, comprensibile, che viene ottimizzato da solo? O c'è magari uno use case particolare in cui dici, no, ho necessità di vedere. Io nello specifico tutti i dettagli di quello che ho
No,
scritto.
ok, no, super, domanda super corretta. Diciamo, dipende a che livello di astrazione lavori, chiaramente, però ci sono anche altri framework, tra l'altro Qiskit sta spingendo anche in questa direzione, esiste Qiskit per scrivere algoritmi quantistici, ma esiste anche Qiskit Pulse, che invece è proprio il cercare di lavorare molto di più a livello vicino all'hardware, quindi in termini di segnali, però con framework che ti supporta nella loro descrizione.
Ok. Ok, no, vabbè, ne avevamo parlato forse già in passato, però se magari se l'hai letta questa survey o se la leggerai, forse potrebbe anche essere carino, magari fa una carrellata poi prossimamente dei vari linguaggi che possono essere utilizzati per sviluppare appunto un circuito quantistico. Un po' forse ne avevamo già toccato l'argomento, vero? Sbaglio, avevamo fatto una puntata su Quantum, non so se eravamo andati nel dettaglio proprio dei vari linguaggi,
Non lo so, però
forse.
quello che vi posso dire è che tipo sta molto andando bene ora Giulia, cioè nel senso per fare simulazioni piace molto e sta crescendo anche un po', perché sia Giulia, C++ e Rust, come dal punto di vista di interesse per la parte di Quantum, queste sono quelle in top.
Ma invece Qiskit è proprio gira proprio sull'hardware quantistico. Non ho capito per questa cosa, forse mi sono perso questo pezzetto.
No, Qiskit è
È sempre
semplicemente un...
simulazione.
Sì, cioè, diciamo, è per descrivere un circuito. Poi tu quello che
Ok.
fai hai due scelte. Una lo fai simulare sul tuo computer, o comunque su un server, quello che ti pare. L'altra è che invece il circuito lo fai mandare a un computer quantistico. Quindi tu l'astrazione che fai è semplicemente... se lo fai tu girare sul tuo computer è un... Non vedi nulla, se invece devi farlo girare su un computer quantistico dell'IBM devi chiedere una chiave che ti metti dentro e te lo manda lui, però tu non, devi, non, cioè non vedi nessun linguaggio
Ah, ok, è molto
intermedio.
più molto facile comunque, diciamo.
Sì,
Ok,
no, è molto facile, assolutamente sì.
se hai completato questa prima parte sul computer quantistico, possiamo passare a un altro argomento che è un po' di moda ultimamente, l'hai anche nominato, perché vogliamo parlare un po' di un tema che forse avevamo già affrontato in passato, ma diciamo che adesso è uscito un paper che sicuramente mette in evidenza di più, diciamo, questa problematica rispetto a quanto era stato messo in evidenza in passato, perché praticamente adesso questo paper nomina ChatGPT, che è lo strumento del momento, quindi chiaramente è diventato tutto più interessante e se ne parla sempre di più. Sì, sto parlando di un articolo che il titolo è Scalable Extraction of Training Data from Production Language Model. E questa è una tematica di cui avevamo discusso con Alessandro un po' di mesi fa. E quando ne avevamo parlato, appunto, stavamo pensando al fatto che magari da questi large language model o da questi modelli generativi di immagini o di altri tipi di contenuti, in qualche modo sia possibile andare a recuperare quelli che sono i dati che sono stati utilizzati durante il training. E quando ne avevamo parlato, avevo un po' cercato e c'erano già all'epoca alcuni lavori che appunto andavano a analizzare alcuni language model. Per esempio, in quel caso, in uno era stato analizzato GPT-2, quindi un language model relativamente piccolo. E credo che ci sia qualcosa anche sui modelli generativi, quelli di immagini. Ora è uscito questo articolo, gli autori sono più o meno, credo, non tutti forse, ma almeno uno, Nicola Scarlini, è anche l'autore dell'altro paper, quello di GPT-2, quindi diciamo che è un autore abbastanza famoso nel campo, quindi anzi se vi interessa andate a cercare anche gli altri articoli che ha scritto, perché ci sono alcuni che sono molto interessanti. Andando un po' al sodo della questione, l'articolo l'abbiamo letto entrambi, forse io ho visto un po' di più, però dato che l'abbiamo letto entrambi, poi diamo un po' entrambi una visione. Diciamo che l'obiettivo dell'articolo è dimostrare cioè far vedere che anche questi large language model imparano, diciamo, dai dati che hanno a disposizione, e quindi vogliono loro dimostrare quanto di questi dati che vengono usati durante il training possono poi essere estratti da questi LLM. Lo fanno con varie tecniche diverse e lo fanno su large language model diversi tra loro, perché loro hanno analizzato tre tipologie principali di large language model: quelli che sono completamente open source, ovvero quei large language model in cui hanno a disposizione, in cui chi l'ha prodotti mette a disposizione sia i pesi, sia anche lo stesso dato di training che viene utilizzato. E qui loro ne provano tre principalmente in varie differenti configurazioni di parametri, quindi c'è Red Pajama, GPT Neo e Pitya. Poi provano dei modelli che sono semi open source, tra cui Llama per esempio, o anche GPT, o Mistral. E poi la cosa più interessante probabilmente, che ha attirato un po' l'attenzione con titoli anche clickbait, il jailbreak di ChatGPT, cose di questo tipo, hanno provato attacchi di questo tipo anche a ChatGPT direttamente. E i risultati sono interessanti in tutti e tre i casi, perché probabilmente anche senza la parte, diciamo, di ChatGPT sarebbe stato un paper comunque interessante. Ci hanno messo anche quest'altra parte che è sicuramente interessante. Quando hanno pubblicato il paper erano già passati 90 giorni dal giorno in cui avevano comunicato questa problematica OpenAI, quindi poi sono passati 90 giorni e hanno pubblicato il paper. L'attacco. Ora andiamo un po', diciamo, con ordine, perché altrimenti mi perdo un po' nelle varie cose. Partendo da una prima distinzione che loro fanno. Quando si fanno questi tipi di attacco, ci stanno loro, diciamo, quando vuoi cercare di estrarre i dati da questi large language model, quello che avevano fatto nell'articolo precedente, quello in cui attaccavano ChatGPT, loro in quel caso non avevano a disposizione GPT-2, scusate. Non avevano a disposizione il dataset di training di GPT-2, quindi quello che avevano fatto lì, loro cercavano in qualche modo di prendere dei prompt che riuscissero a dare come output un output che era già presente nel dataset di training. Come facevano però questa verifica, dato che non avevano il dataset di training? Scrivevano il prompt, aspettavano che venisse generata una risposta, prendevano la risposta e cercavano su internet se la risposta era presente online o no. Chiaramente era una cosa molto dispendiosa, e la cosa che viene detta, appunto, oltre al fatto di essere molto dispendiosa, questo era, diciamo, un lower bound di quanto il modello fosse poi vulnerabile, perché chiaramente c'erano tante cose che non, ovviamente non puoi considerare tutti i prompt perché sono infiniti. Quindi comunque riduci la possibilità già ai prompt che consideri e non c'hai tempo infinito per andare su Google a ricercare ogni volta se effettivamente quella parte di testo è presente o meno. L'altra possibilità è invece andare a considerare dei modelli di cui conosci tu conosci il dataset, o comunque dei modelli in cui hai un dataset a disposizione e quello che vuoi fare è semplicemente dargli un prompt, fargli generare la parte successiva e poi vedere se quella parte successiva che è stata generata è o no all'interno del dataset. Questa cosa chiaramente riesce abbastanza facilmente nel momento in cui tu hai già a disposizione il dataset, quindi in quei modelli open source. Se non c'hai il modello open source, loro quello che hanno fatto è mettere a disposizione un dataset che chiamano AUX dataset, in cui, da quello che ho capito, quello che hanno fatto è prendere praticamente i dati di Wikipedia, hanno diviso questi dati di Wikipedia in prompt, formati da 5 token, e poi hanno creato questo dataset. E poi quello che fanno è dire, ok, dato che i dati di Wikipedia probabilmente sono stati usati durante il training, utilizzo questi prompt, vedo poi l'output e vedo se l'output era presente all'interno del dataset o no. Qui due cose secondo me sono importanti da dire. La prima è che quando loro dicono vediamo l'output, lo fanno perché con questi modelli che loro utilizzano per questi attacchi, specialmente in quelli open source e in quelli semi open source, loro vanno a utilizzare un task specifico che viene permesso a questi modelli. Noi ora abbiamo l'idea che questi modelli sono tutti come ChatGPT, cioè che scriviamo e ci danno una risposta. Questi modelli, essendo dei modelli generativi di testo, noi li possiamo anche utilizzare per dargli un inizio di frase e poi farli proseguire, quindi non un chatbot. E quindi loro interagiscono con questo tipo di task, danno le prime 5 parole e vedono poi il proseguo della frase qual è, se questa cosa viene poi ritrovata nel dataset.
Certo, due domande, quindi sostanzialmente questo tipo di attacco diciamo ti fa in modo di prendere un modello e fargli un po' scoprire su cosa è stato allenato. E magari questa roba qui potrebbe essere anche dati sensibili se il training non è stato fatto decentemente, quindi in realtà io magari incomincio a scrivere Alessandro Berti e incomincio a dirti Alessandro Berti, codice fiscale e cose del genere, perché quando ho fatto scraping. Ok, sono curioso di una cosa, nel senso esiste la possibilità di fare una sorta di prompt learning, nel senso se tu hai il dataset in alcuni casi originario, dove che puoi usare come ground true sul quale è venuto stato allenato il modello, esiste qualcosa che in realtà è un altro modello ma che è allenato sul prompt per fare prompt tali per cui massimizzano delle domande sul dataset che diciamo normalmente non avresti, però in questi casi hai, e poi l'idea è di provare a usare questo modello di prompt learning applicato anche altri modelli dove non conosci il dataset. Non so se mi sono spiegato cosa intendo.
Allora,
non so nemmeno se ha senso.
Cioè, tu dici per usare un modello, diciamo, ausiliare o attaccante, che però parte come dato dall'output e cerca di ricostruire l'input, cioè cerca di costruire il prompt.
No, cerca di costruire un prompt tale per cui la sua funzione obiettiva in qualche modo è quella di massimizzare un prompt che ti permette di ottenere un certo elemento all'interno del dataset di training. Cioè, quindi sostanzialmente vai a costruire un prompt che, ripeto in realtà quello che stavo dicendo, ti va a estrarre in modo efficace. Magari perché quello che ti voglio dire è questo, magari il prompt di per sé che li fai non ha senso, però scopri che se scrivi XY37O9, lui ti risponde per qualche strano motivo un elemento del training.
Allora, loro questa cosa in realtà la fanno, nel senso che dopo, nella seconda questa diciamo, è la parte più forse interessante, quella relativa a ChatGPT, e in questa parte loro provano anche a dargli delle sigle, tipo, almeno anche negli semplici hanno delle sigle, e vedere poi quello che genera dopo.
Certo, però queste qui non è che sono output di un modello che ha tirato fuori un prompt.
No.
Ok.
Non so, nel senso mi manca un pezzetto di capire in che modo però tu come vorresti allenare il modello per capire che un prompt è più probabile che dia che estragga un risultato interessante rispetto a un altro.
E, cioè, nel senso, allora, sì, questo diciamo, effettivamente sta incominciando a entrare nel dettaglio e probabilmente non saprei risponderti in modo completo, però quello che mi sto immaginando è che stai usando un po' cioè il dataset di input del modello in realtà diventa la ground truth del modello inverso, no? In qualche modo, quello attaccante. Per cui tu in qualche modo cerchi di allenare questo modello tale per cui la composizione delle parole, se è un modello testuale, ti garantisce o comunque ti dà una certa confidence la probabilità di ritirare fuori, far ricostruire al modello quando ci parli un elemento del dataset.
Non lo so, non so, forse non l'ho capito bene, ma non lo so, non so molto, non l'ho capito bene per poter dare una risposta, magari ne parliamo
Sì,
dopo.
e soprattutto se nella pointer chat siete vogliosi di discutere di questa cosa, scriveteci che ci fate sicuramente un sacco piacere.
Avevo detto prima, c'erano due cose interessanti su questa parte del dataset. La seconda parte è più. Non è tanto, diciamo, legata a machine learning o LLM, ma è più algoritmica, perché come immaginate, nel momento in cui c'hai un dataset che è terabyte, nell'ordine di terabyte, dire se un certo output di questo modello è presente o no in questo dataset non è facilissimo, perché comunque quello che fanno è prendere dei una gener cioè generano del testo e poi tu c'hai questo testo che è di svariate parole e devi vedere se questo testo è precisamente all'interno del dataset. E la cosa che utilizzano loro è una struttura dati che si chiama suffix array e c'è poi citato anche il paper che lo spiega all'interno di questo qua, che permette una ricerca appunto di stringhe veloci, cioè veloci nel senso più veloci rispetto a mettersi lì e farla token per token. E è una cosa che gli ha salvato a quanto pare molto molto tempo, anche perché questi output che hanno considerato e che hanno ricercato all'interno del dataset hanno almeno 50 token, quindi non era una cosa, diciamo, facilissima da fare, probabilmente senza la struttura dati adeguata. Quindi ecco, ritorna anche l'importanza appunto di utilizzare magari una struttura dati adeguata o un algoritmo adeguato anche in un contesto diverso dal semplice, non lo so, vedi quando dici che LeetCode poi non serve, invece anche qui hanno usato algoritmi e strutture dati, no vabbè, a parte gli scherzi. Quindi del modello, diciamo appunto, dei modelli open source, quindi ho detto, ci sono due modi per fare questi attacchi. E nel caso del modello open source, conoscono il modello di training, quindi in questo modo riescono a capire se, dato un prompt, l'output che viene generato era presente all'interno del training dataset o no, e loro nei risultati fanno vedere sia quante volte riescono a tirare fuori una frase di almeno 50 token presente all'interno del dataset, che è un numero molto alto, e poi ti dicono anche quante volte questa frase è unica. Perché, per esempio, come so, se prendi il primo dataset, il primo LLM, che si chiama Red Pajama con 3 miliardi di parametri, estrapolate 7 milioni di frasi, cioè circa 7 milioni di frasi che erano presenti nel dataset, però uniche 1 milione e mezzo. Quindi alcune sono ripetute. E la cosa interessante che hanno fatto notare qui è che praticamente, la cosa che hanno notato è che a mano che aumenta la dimensione dei parametri di questi LLM, aumenta anche la capacità di memorizzazione e aumenta anche appunto l'attaccabilità di questi modelli, nel senso che la probabilità di estrarre dei token memorizzati da questi modelli aumenta a mano che aumenta la dimensione del modello, che è una cosa che ci possiamo aspettare. E vedendo un video in cui spiegavano appunto questo paper oggi, c'era anche una spiegazione logica che non sono esperto di LLM, però mi è sembrata molto logica nel momento in cui l'ho sentita. Poi magari linkiamo anche il video in descrizione. Ora non voglio dire sbagliato il nome dello YouTuber, però è abbastanza famoso. L'idea è che, dato che questi modelli hanno moltissimi parametri, diciamo nell'ordine dei miliardi, quando vedono dei dati, questi dati vengono, tra virgolette, memorizzati. Se vedono un certo tipo di dato molte volte, questi dati vengono memorizzati tutti, diciamo, nello stesso gruppo di neuroni. Questo è spiegato un po' male. Se però un dato lo vedi poche volte, questo dato magari lo memorizzi di più, ma in neuroni, diciamo, più distaccati. Se vedi un dato molto diverso da quelli che hai visto in precedenza. E quindi anche lui diceva appunto che potrebbe essere interessante capire se effettivamente il dato che tu riesci a estrarre è quello che è un po' un outlier rispetto alla maggior parte, cioè magari è un dato che appartiene a una distribuzione diversa rispetto a alla maggior parte, oppure non c'è distinzione. Cioè se tu nel tuo dataset di training hai dei dati molto simili tra loro e poi c'hai dei dati che invece sono molto diversi, sono quelli che sono molto diversi che riesci a estrarre o no? Questa era una domanda interessante, secondo me, che ha posto. Il secondo tipo di attacco, diciamo, era molto simile al primo, per quello che ho capito io, cioè nel senso, in quel caso tu hai accesso a dei modelli che non ti mettono a disposizione però il dataset di training. Quello che hanno fatto alla fine è provare questo dataset che hanno creato loro, questo AUX dataset. E la parte, secondo me, molto interessante è quella in cui attaccano ChatGPT, perché chiaramente con ChatGPT il discorso è diverso, perché con ChatGPT non abbiamo la possibilità di interagire come con questi altri come in questi altri LLM, in cui diciamo il tuo task è proseguire la frase e quindi interagiamo direttamente in quel caso. ChatGPT c'ha quello step in più, nel senso che è stata allenata per comportarsi come un chatbot. Quindi tu interagisci col chatbot e magari sì, gli dici parti da qui e prosegui. Però è un po' diverso, perché per esempio nel momento in cui loro fanno un esempio, gli dici scrivi questa parola e poi continua. Il continuo è comunque il suo solito prompt, ciao, come ti posso aiutare oggi? Quindi diciamo che, dato che ChatGPT è stata allenata per comportarsi come un chatbot, è un po' più complicato attaccarla. Infatti loro hanno provato innanzitutto ad attaccarla nello stesso modo, e hanno visto che attaccandola nello stesso modo, dandogli per esempio lo stesso input che avevano dato magari anche agli altri LLM, hanno visto che l'output poi non era lo stesso che si aspettavano negli altri casi, quindi la capacità di estrarre dati era molto più bassa. E quindi l'idea iniziale era l'alignment che viene fatto con ChatGPT, ovvero questa capacità che gli viene data di comportarsi come un chatbot, e anche il fatto che probabilmente il modello viene allenato molto di più, c'è un pre-training maggiore, gli permette di diventare più robusto e di non emettere dei dati di training. Quello che hanno fatto successivamente però è una cosa che secondo me è geniale, perché introducono un tipo diverso d'attacco che si chiama divergence attack, e in questo caso si comportano diversamente rispetto al modello precedente, perché in quel caso, mentre nel caso precedente loro gli davano un pezzettino di frase che pensavano fosse nel dataset e speravano che poi tirasse fuori il resto, in questo caso cercano di portare a ChatGPT a comportarsi in un modo inaspettato e poi a fare in modo che il testo che viene generato sia qualcosa che è quello che era nel training dataset. Perché gli esempi che vengono fatti in pratica qui, questo divergence attack, viene chiesto ad esempio: ripetimi questa parola per sempre. Quindi, per esempio, loro c'era un esempio con la parola poem. Questa cosa funziona con tutte le parole singole, quindi un singolo token. E ci stanno delle parole, c'è un bar plot in Instagram, un bar plot in cui mostrano che con alcune parole funziona meglio, con altre di meno. E praticamente, quindi, se tu gli andavi a dire a ChatGPT ripeti questa parola fino all'infinito, quello che succedeva è che a un certo punto c'era una sorta di divergenza, appunto, quello che veniva emesso come output non era più quella parola che tu gli chiedevi, ma andava ad emettere delle cose, a scrivere delle cose che non erano più quello che era stato chiesto, ma erano delle cose che erano scritte che erano nel training dataset. O altri dati sensibili. Quello che abbiamo visto tutti probabilmente nei giorni scorsi è questo screenshot in cui appunto gli chiedevano di ripetere la parola poem per sempre, e poi qui veniva messo appunto poem, 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 e poi a un certo punto i dati personali di una persona. E volevo dire anche un'altra cosa. Allora, loro qui hanno fatto dei test con ChatGPT, che appunto è perciò delle API a pagamento. Quindi una cosa che hanno voluto sottolineare è il fatto che si sono limitati nei test che hanno dovuto fare, perché comunque per contenere i costi. E quindi probabilmente potrebbe anche essere più facile da attaccare, o comunque diciamo potrebbe anche essere più maggiore, diciamo, maggiore la quantità di dati estratti. Loro si sono limitati a un certo budget. E cercano di dare anche una spiegazione sul motivo per cui poi ChatGPT è vulnerabile a questo tipo di attacchi. Quindi una cosa che hanno detto appunto è che potrebbe essere successo che magari, dato che questi modelli devono essere molto veloci quando viene fatta inferenza, si tende a fare un pre-training molto lungo, e quindi dato che è stato fatto un pre-training molto lungo sugli stessi dati, probabilmente questa cosa potrebbe andare a aumentare la capacità di memorizzare dei dati. La seconda cosa è che praticamente la seconda motivazione che loro presentano è che praticamente dicono che ripetere questo stesso token tante volte rende, diciamo, instabile il modello, e quindi poi il modello stesso, nel momento in cui ripete per tante volte la stessa cosa, la probabilità che la prossima parola che viene generata è sempre la stessa è molto bassa. Cioè, una volta che hai scritto poem 200 volte, per il modello alla fine che non è che ragione dice ok, mi ha chiesto che devo ripeterla 200 volte. In qualche modo sta sempre generando delle cose con una certa probabilità. E quindi quando l'ha generato tantissime volte, diminuisce di volta in volta la probabilità che quella parola sia sensata dopo quella che hai scritto in precedenza. L'ultima possibilità di questo, diciamo, che potrebbe spiegare questo errore, insomma, che c'è, è che praticamente il ripetere la stessa parola tante volte potrebbe simulare il token end of text che viene utilizzato per delimitare praticamente la fine di un documento, di una frase che viene usata durante il training di questi modelli. C'era un'altra cosa che volevo aggiungere, mi sono dimenticato. Non so se mi tu ricordo. Ne hai qualche domanda che magari
no,
mi
sì.
In mente quello che dovevo dire.
Sì, mi sembra che nell'articolo facevano anche riferimento a quanto avevano speso per l'API per fare questo attacco su
ChatGPT.
Allora,
hanno speso $200.
E mi ricordi quanto sono riuscito a estrarre in questo caso?
Allora, mi sembra che con $200 hanno estratto più di 10.000 esempi unici.
Ok, che è interessante.
Però dicevano appunto che se tu vedi la figura 1, mi sembra, nella prima figura del paper, alla fine con questo attacco su ChatGPT il rate di emissione di training data è più alto rispetto a quello degli altri modelli.
Okay.
E la spiegazione che si erano date erano queste ultime tre che avevo cercato un po' di riassumere, ovvero l'end of text, il fatto di fare pre-training e il fatto della probabilità. Quindi se vai nella figura 1 praticamente c'hai che i modelli open source stanno tutti sotto all'1% di rate e invece ChatGPT va quasi fino al 3%. E dicevano che appunto potrebbe essere per questo alignment o per il fatto che appunto è pre-trainato un po' troppo.
Certo. Io trovo affascinante questa cosa che questi modelli, di fatto tu, cioè, la sicurezza di questi è imprevedibile, no? È come, diciamo, garantire la sicurezza di non sul tuo computer. Non sai da dove dove qualcuno si può insinuare per hackerarti, craccarti qualcosa. E anche su modelli, no? Sono cose imprevedibili dalla persona che lo realizza. Cioè, non mi posso immaginare, da un certo punto di vista, all'inizio, nel momento in cui lo progetto, che scrivendo 3 volte una certa parola incominciano a uscire certe informazioni legate al dataset di input, no? Quindi c'è molta fantasia, cioè vedo della creatività nel cercare di hackerarli, c'è spazio per la creatività, ecco.
Sì, però considero pure che secondo una cosa che magari... io allora non so effettivamente se questi modelli vengono poi riallenati sulla base di quello che le persone adesso gli scrivono, no? Perché ti faccio un esempio stupido. Ora, se io apro ChatGPT e vado a inserire dentro ChatGPT dei testi con delle informazioni sensibili, che ne so, gli mando una mail che mi è arrivata lunghissima in cui ci stanno magari informazioni sensibili, gli chiedo di riassumerla. Io non so poi se questi dati che magari ricevi in input, certo, vengono in qualche modo utilizzati, verranno utilizzati in futuro per il training. Non so qual è la politica che adotta ChatGPT o strumenti simili. Però con un utilizzo, diciamo, senza pensarci troppo di questi strumenti, il rischio è che appunto tu gli dai input qualcosa che poi magari è sensibile come contenuto, e in futuro, senza che questo sia finito su Google, cioè nel senso non è un qualcosa che tu hai messo online. Sì. Però potenzialmente finisce come dato di training.
Sì, è interessante che c'è questo doppia lama, sia te che inserisci il prompt e sia te persona che sei stata usata come training, e magari i tuoi dati vengono dati come output a un'altra persona che ha fatto una certa query. Quindi c'è una doppia attenzione da attivare su questi modelli. Mi ero segnato una cosa che avevi detto te prima riguardo al fatto che, dato che sono molto grandi questi modelli, se incominci a vedere un certo esempio più volte, diciamo la zona di neuroni che si attiva, no, è un po' la medesima.
Una cosa del genere. Adesso non c'erano, anche lui mi sembra aveva detto che ci sono degli studi al riguardo, però io non sono molto informato su questo, sarebbe interessante sicuramente vederlo. Cioè lì il discorso era più di questo tipo: se tu vedi dati di una stessa distribuzione da parte di reti che impara quella parte, diciamo, di dataset, dovrebbe essere molto vicina tra loro, tipo una cosa del genere. Mentre poi se vedi un sample o comunque dei dati molto diversi come distribuzione, magari i neuroni che imparano sono più sparsi e diversi tra loro. E quindi la sua idea era che comunque magari c'è il rischio che quel tipo di dato che hai visto meno è magari un outlier e riesci a estrarlo con più facilità. Perché magari l'hai proprio memorizzato, mentre invece gli altri, che ne hai visti tanti, non hai memorizzato il singolo esempio. Hai più generalizzato, chiaro, forse.
Chiaro. Sì, in qualche modo c'è una vai a studiare l'overfitting di certi esempi, in qualche modo. Detto molto male.
O anche il fatto che magari alcuni sample sono out of distribution, o comunque seguono magari una distribuzione diversa, o sono molto diversi dalla maggior parte. Quindi magari quel sample che lo vedi, ma è diverso, non impari il pattern, ma impari quel sample.
Esatto, sì, chiaro.
Come se, che ne so, vedi solo macchine rosse, poi ne vedi una nera, e sei in grado di riconoscere quella nera, perché hai visto quell'esempio soltanto, e magari dici, ok, ho visto questo, però è proprio quello che ho in qualche modo salvato come informazione all'interno della rete, mentre invece delle altre... Sì. C'ho delle informazioni generali su che mi fanno dire che quella macchina è rossa. Non so, è un esempio un po' stupido forse, ma...
Sarebbe... Cioè, mi affascina questa roba dei modelli nel dire... Si può in qualche modo fare una sorta di clustering sulla rete stessa? Nel senso, la vedi come modello e la immagini come un cervello, no? Come zone di attivazione. Magari ci sono certi training... che vengono mappati in una certa zona e in qualche modo vai a vedere come se ci fosse stata una sorta di clusterizzazione fatta dalla rete stessa e poi fai explainability su quella. Sono un po' nella fantascienza probabilmente, no? Però Non so, magari cerco se esiste qualcosa, mi ha incuriosito.
Boh, sì, non so. Allora, io non... L'autore lo conosco, cioè lo conosco, l'ho letto un po' di volte alcuni suoi articoli per altri tipi di lavori che ha fatto, sempre più o meno legati al membership inference, che comunque è appunto questo tipo d'attacco, diciamo, che loro presentano, è praticamente un membership inference, cioè come membership inference si intende un attacco a un modello di machine learning, tu cerchi di capire se un dato di training è presente o no nel, cioè scusate, se un dato che tu dai in input è presente o no del training, diciamo che è quello che più o meno fanno loro. Quindi sì, secondo me è molto interessante, non è la prima ricerca che fanno e ce ne stanno anche altre. E ecco, una cosa che volevo dire, che me l'ho dimenticato in precedenza, quando è uscito il paper ho subito provato quel prompt che loro presentavano, quello lì in cui chiedevi di ripetere poem tante volte. Non sono riuscito a farlo andare, cioè nel senso non sono riuscito a far uscire fuori nulla di interessante, nel senso che nel mio caso ha continuato a dare in output poem senza problemi. L'ho riprovato oggi, quindi a distanza di qualche giorno da quando è uscito il paper, che è uscito, se riesco a beccare la data, il 28 novembre, l'ho riprovato oggi e oggi praticamente ChatGPT dice che stavo violando la normativa, insomma, di ChatGPT, che stavo andando contro le regole. Quindi evidentemente hanno preso delle contromisure, forse, non lo so.
Stavo provando esattamente ora mentre lo raccontavi, mm-hmm. scrivendo il mio nome, e a un certo punto ha fatto «Ehi, non è contro, è contro le policy mm-hmm. del nostro...»
Probabilmente avranno cambiato questa cosa. Comunque sono abbastanza sicuro che nel momento in cui è stato rilasciato il paper... ho visto delle persone su LinkedIn che erano ancora riuscite a riprodurre l'attacco, quindi era ancora possibile. Ok, direi che siamo arrivati alla conclusione. Spero che sia stato abbastanza comprensibile il discorso su questo articolo. Mi sono divertito abbastanza a leggerlo, penso che sia comunque interessante e istruttivo leggerlo. Non c'è, secondo me, bisogno di avere troppe conoscenze pregresse, né troppo di machine learning, ma nemmeno di attacchi a modelli per comprenderlo, sinceramente. E, è abbastanza discorsivo, non ci sono formule, quindi è molto, molto abbastanza facile da leggere, almeno la prima parte, perché poi comunque il paper è abbastanza lungo, ci stanno una serie di c'è tutta una parte di esperimenti aggiuntivi, informazioni aggiuntive sull'implementazione, su vari esperimenti, che è sicuramente interessante da leggere, ma non avevo poi esplorato troppo. Però se l'argomento magari interessa, facciamo anche altri approfondimenti anche su membership inference attack o altri tipi di attacchi a modelli di questo tipo. Tanto un po' ne ho letto, non tantissimo in realtà, non è proprio l'argomento su cui sto lavorando al momento, però magari è comunque interessante leggerne qualcosa. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti chiudiamo qui.
Aggiungo qualcos'altro dicendo... domanda, esistono tipo delle reward fatte da queste aziende che hanno large language model, che magari dicono se trovi un bug o comunque trovi un prompt pericoloso ti do i soldi?
Non... Allora, che io sappia no, l'unica cosa che mi viene in mente era quella challenge di cui avevamo parlato, di Google credo, che cercava su Kaggle, c'era quella challenge su Kaggle... cui cercavano di far dimenticare, no, i modelli, sì, se sì, ti ricordi. Sì, 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 sì. Però no, non so se c'è qualche bug bounty sugli LLM.
Magari arriveranno, chi lo sa.
Magari sì, possibile. Va bene, un saluto, ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!